ci credo, ci credo, ci credo, ci credo, ci credo.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20:50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16:50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero. Quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Cari amici, bentrovati per questa puntata di Non ci credo. È il 22 maggio per chi ascolta la diretta. Continua il viaggio attraverso le storie misteriose, talvolta agghiaccianti, nell'Italia della seconda metà del secolo scorso. Quelle che ho raccontato fin qui hanno mostrato quali e quanto profondi fossero i legami tra malavita, politica, servizi dello Stato e spesso forze dell'ordine, organizzazioni religiose e massoniche. Certo, non si può mai generalizzare, perché si tratta sempre di quelle che definiamo frange. Le frange, appunto, dedite alla truffa, all'imbroglio, al malaffare e, più frequentemente di quanto si potrebbe pensare, all'omicidio se non alle stragi di innocenti. Lo abbiamo visto nelle vicende del 1980, Ustica prima e Bologna poi, nella gestione di attentati vigliacchi come quello ad Ilaria Alpi, o ai due finanzieri sull'elicottero Volpe 132 o, ancora, ai due carabinieri massacrati sul litorale di Alcamo Marina. Se non direttamente coinvolte nel delinquere, quelle frange si sono distinte nel portare avanti depistaggi per coprire le spalle ad amici, compagni d'armi o semplicemente potenti ai quali non è mai possibile dire di no. Nell'ultima puntata di questa trasmissione ho raccontato la storia dello IOR e dei personaggi che attorno ad esso hanno ruotato, arrivando a suicidare un banchiere che sapeva troppe cose, Roberto Calvi. Il Vaticano esce da queste vicende con le ossa rotte, sicuramente per colpe individuali, ma resta il forte dubbio che le alte sfere del piccolo Stato sapessero bene quello che stava accadendo. Questa sera la Santa Sede entrerà ancora nel racconto, ma i protagonisti della prima e dell'ultima parte della nostra storia sono personaggi che forse qualcuno conosce per aver visto uno sceneggiato televisivo chiamato Romanzo Criminale, che ripercorre, sicuramente mettendoci molto pathos fantastico, la storia di una banda criminale che ha dominato il malaffare a Roma, malaffare in senso generalizzato, perché non c'è strada criminosa che non abbia percorso. I personaggi televisivi rappresentano i feroci aderenti alla banda della Magliana. Così il libanese, altri non è che Franco Giuseppucci, detto Er Negro, il fondatore della banda, ammazzato nel 1980. Il Freddo, che eredita il comando alla morte del libanese, è Maurizio Abbatino, detto Crispino, attualmente collaboratore di giustizia. Il Dandy è Enrico De Pedis, detto Renatino, proveniente dal gruppo dei Testaccini, il più astuto ma anche il più spietato capo della banda. E poi Danilo Abbruciati, di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata, ucciso a Milano quando ferisce Roberto Rosone, braccio destro di Calvi. Ed infine Massimo Carminati, appartenente ai NAR di Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, è attualmente arrestato per nuovi crimini con la cosiddetta Cupola di Roma. Ovviamente questi sono solo i nomi più importanti di una schiera di personaggi che hanno terrorizzato Roma dal 1977 in poi. In rete, se volete, potete trovare tutte le altre corrispondenze tra i protagonisti dello sceneggiato e la realtà. La banda della Magliana è praticamente sempre presente. Entra ed esce da quasi tutte le storie di quei decenni di fuoco per il nostro paese. Entra nell'affare Moro, nell'assassinio di Mino Pecorelli, al quale dedicherò una puntata di Non ci credo, ed entra nella storia che vorrei raccontarvi stasera e che ha per protagoniste due ragazzine, Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, scomparse nel nulla quando avevano rispettivamente 14 e 17 anni. Ci vorrà un po' per arrivare a loro, ma credo sia importante capire in che mondo si vive in quel periodo all'inizio degli anni 80 nella capitale d'Italia. Cominciamo con una sorta di anteprima, ripercorrendo la storia della banda della Magliana. Tutto comincia il 29 maggio 1977, quando l'orefice Roberto Giansanti, di 29 anni, viene rapito da banditi che sono chiaramente alle prime armi. Li guida Maurizio Abbatino, il freddo dello sceneggiato, ma i suggerimenti di come agire sono di Franco Giuseppucci, di Trastevere, detto prima Fornaretto per il suo lavoro e più tardi Ernegro per il colorito scuro della sua pelle. Abbatino e i suoi arrivano dal quartiere della Magliana, devastato da un piano regolatore folle, lasciato al degrado, con tutto quello che ovviamente ne consegue. Per Giansanti viene chiesto un riscatto di 5 miliardi di lire, ma alla fine l'incasso è solo di 350 milioni e l'ostaggio viene regolarmente liberato. Il salto di qualità, se così possiamo esprimersi per una banda di delinquenti, avviene 4 mesi dopo, quando, sempre a Roma, viene rapito il duca Massimiliano Grazioli, l'ante della Rovere. Viene pagato un riscatto di 2 miliardi, ma l'ostaggio non torna più a casa. Dopo un mese di trattative, il figlio del sequestrato consegna un borsone con i 2 miliardi per liberare suo padre, ma questi ha visto in faccia uno dei carcerieri, e quindi viene ucciso con una sventagliata di mitraglietta. Viene sepolto in un campo nel Salernitano e mai più ritrovato. Poi c'è Enrico De Pedis, detto Renatino, che durante il sequestro è in carcere per rapina. Carissimo amico di Giuseppucci, gli affida la sua roba, compreso un carico d'armi che Ernegro nasconde in una vecchia roulotte che diventerà poi il nascondiglio di un vero e proprio arsenale della banda. Un giorno poi a Testaccio un tale, detto Paperino e di professione scippatore, ruba un maggiolone. Nel bagagliaio trova un borsone pieno di armi, pistole, fucili, munizioni. Le rivende per 2 milioni a un suo amico, che però è già entrato a far parte della banda della Magliana. La macchina rubata, fatalità, è di Enrico De Pedis, ai quali le armi vengono restituite senza fiatare, perché è uno già rispettato e temuto nell'ambiente. E così nasce l'amicizia tra Giuseppucci e De Pedis da una parte e il resto della banda dall'altro. De Pedis si porta dietro la batteria dei Testaccini dal quartiere Testaccio e nel 1979 la banda è al completo, più compatta e decisa che mai. Le regole sono ferree e chi sgarra se la vede con i capi. Oltre a De Pedis e Giuseppucci c'è il già citato Franco Abbruciati e poi tutti gli altri. Il ricavato si divide equamente, anche con quelli che sono detenuti in carcere. La loro parte del bottino viene sempre consegnata alle famiglie. Insomma, nasce una specie di azienda del crimine, con pagamenti regolari per tutti. Un patto che unisce la banda come se fosse una grande famiglia.
Ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Siamo due destini che si uniscono. ed è per questo che ti sto chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene.
La strategia della banda della Magliana è chiara fin dall'inizio. Se qualcuno delinque a Roma per proprio conto, deve essere estromesso o inglobato. Si comincia con piccole cose come l'assassinio di Franchino il criminale, verso il quale c'è certamente del rancore da parte di un affiliato alla banda, ma Franchino è anche quello che gestisce le corse truccate all'ippodromo, lasciando poco spazio o niente spazio agli altri allibratori. Tra questi anche Vincenzo Casillo, proprietario di cavalli da corsa, ma soprattutto luogotenente di Raffaele Cutolo, uno dei più potenti boss della Camorra. Il delitto di Franchino celebra un legame tra i napoletani e la banda che continuerà, come vedremo, nel tempo. Pochi mesi dopo entrano i 2 miliardi del rapimento Grazioli. I soldi vanno investiti, ma sono tutti tracciabili. Così, a Bruciati, si rivolge ad un suo amico di Milano, tale Salvatore Mirabella, che restituisce l'importo trasformato in franchi svizzeri. Mirabella è un noto e molto pericoloso mafioso di Catania del clan di Francis Turatello. Ecco dunque che il cerchio si allarga e ogni volta entrano personaggi di enorme importanza che imposteranno non solo le relazioni ma anche le azioni della banda. Se i sequestri hanno portato i primi soldi, è lo spaccio della droga, segnatamente cocaina ed eroina, a riempire di miliardi gli appartenenti alla banda. Questi si comprano lussuose ville, attici un po' dappertutto, intestandoli a parenti o a società di comodo appositamente costituite. C'è anche il periodo d'oro delle cosiddette macchinette, i videopoker, di cui diventano gestori praticamente assoluti a Roma, imponendo alla concorrenza semplicemente la legge del più forte. E questo business si tira dietro quello dello strozzinaggio e di conseguenza del recupero crediti dei poveracci che ci cascano. La banda della Magliana, insomma, è dappertutto a Roma. Per capire il giro d'affari, ecco un episodio. Una volta la banda acquista 50 kg di eroina per 1.750.000.000. È quella sequestrata dalla Guardia di Finanza e depositata vicino all'aeroporto di Fiumicino. La ruba un sottufficiale delle Fiamme Gialle, un certo Giuseppe Uglio. La vende poi a De Pedis per 35 milioni al chilogrammo. Questi la rivende ai grossisti per 90 milioni al chilogrammo, con un guadagno netto di 2 miliardi e 750 milioni di lire. Come si vede, si tratta di cifre enormi. La droga viene distribuita 10 kg alla volta e, una volta finita, si torna agli abituali spacciatori. Raffaele Cutolo, detto professore, perché in carcere è uno dei pochissimi a saper leggere e scrivere, passa in galera gran parte della sua vita. Ma questo non gli impedisce di gestire la malavita organizzata nella zona di Napoli, ma anche a Roma. Nella fase di costruzione della sua organizzazione ha bisogno di un piccolo esercito di killer che siano preparati, esperti e capaci di gestire varie attività criminose, dal rapimento alla rapina, dall'estorsione allo spaccio di droghe, in particolare di cocaina ed eroina, e soprattutto che non abbiano paura di uccidere chi che sia. Cutolo in carcere conosce Nicolino Selis. È lui ad aver avuto per primo l'idea di formare una banda composta tutta da romani. Nonostante non sia tra i banditi più ricercati, l'amicizia con un boss della Camorra è un biglietto da visita formidabile e un mezzo per tentare di fare il salto di qualità negli affari. E così sarà per la banda della Magliana, che accoglie Selis a braccia aperte. Selis, tra l'altro, è uno degli assassini di Franchino il Criminale, che, come abbiamo visto, è la prova del fuoco per molti accoliti. Diventa il capozona a Roma dell'organizzazione camorrista di Don Raffaele Cutolo. Al professore vengono presentati gli altri esponenti della banda: Maurizio Abbatino, che diventerà uno dei collaboratori di giustizia, Marcello Colafigli, detto Bufalo, attualmente in carcere condannato a 3 ergastoli, e naturalmente il capo, Franco Giuseppucci. Cominciano così i favori che la banda offre a Don Raffaele, al quale evidentemente non è mai prudente dire di no. Il primo è far rottamare una BMW sporca di sangue, nella quale lo stesso Cutolo aveva fatto fuori 2 persone con le sue mani. Intanto in Campania si svolge una ferocissima guerra per il potere tutto interno alla Camorra. Da un lato i cutoliani, che stanno facendo nascere la nuova Camorra organizzata, dall'altro quelli della nuova famiglia. Si tratta di una serie di carneficine. Pensate che nel solo 81 ci sono oltre 200 morti. Alla fine vince la nuova famiglia, guidata da parecchi capofamiglia, i Zaza, Nuvoletta, Maturo e così via, che si sfalderà per beghe di potere interne, cedendo qualche anno più tardi il dominio al clan dei Casalesi. Dunque, la nuova famiglia vince la battaglia e la banda della Magliana salta subito sul carro dei vincitori, perché gli affari sono affari e allora non importa un fico secco chi comandi a Napoli. Nelle guerre dei clan, non solo della Camorra si intende, ma della vita organizzata in generale, i cambi di bandiera sono piuttosto frequenti. Succede quando un boss cade in disgrazia, oppure quando si accendono troppo i riflettori della giustizia su una certa organizzazione. Ma le leggi della malavita sono molto più ferree di quelle, per così dire, civili. E dunque la caccia all'infame di turno è sempre aperta. Infame è termine usato al posto di traditore, di volta gabbana, termine che rende certo più drammatica la situazione di quella persona. Tra gli infami finisce il professor Aldo Semerari, noto psichiatra pugliese di orientamento decisamente neonazista, tanto da dedicarsi con molto trasporto alla sua fede. Figura anche tra i nomi comparsi durante le indagini su fatti eclatanti di quel periodo, come la strage di Bologna, il rapimento di Ciro Cirillo e l'assassinio del giornalista Mino Pecorelli. Il suo legame con la banda della Magliana avviene quando lui ha bisogno di denaro per le sue iniziative. In cambio fornirà perizie sulla sanità mentale dei delinquenti arrestati in modo da annullare o quantomeno alleviare le eventuali pene inflitte, cosa che tra l'altro si verificherà più e più volte. Giuseppucci ha idee decisamente di destra, ma questo fatto non incide per niente sulle sue decisioni e sui rapporti con altre persone. A lui interessano solo 2 cose prima di tutto: che entrino dei soldi dagli affari che mette in piedi e di non finire in galera.
Dentro me più di 1000
poesie che ho scritto già per te svaniranno con me.
Il professor Semerari, stimato psichiatra, entra dunque nel giro della banda. Ha un collaboratore, tale Paolo Aleandri, che entra in gioco quando, per un previsto arresto dei componenti della banda, c'è bisogno di nascondere le loro armi. Si tratta di una grossa sacca contenente pistole, un paio di fucili e due bombe a mano. Aleandri si offre di portare a termine questa missione, ma poi, attratto dal guadagno, vende il tutto. Quando la banda, dopo alcuni mesi di carcere, esce e reclama le armi, quelle non ci sono più. Anche Semerari prende tempo. Così Giuseppucci e soci risolvono la questione a modo loro. Rapiscono Aleandri, lo tengono prigioniero per 10 giorni. è la mossa decisiva. Poco dopo arriva un altro borsone. Non ci sono dentro le armi originali, ma due mitra MAB modificati e due bombe Ananas. La banda reputa il cambio vantaggioso e tutto si chiude qui. A portare il borsone è un personaggio importante delle storie che racconto qui a Non ci credo. Lo abbiamo già incontrato a proposito della strage di Bologna. Si tratta di Massimo Carminati, appartenente ai NAR, la formazione di estrema destra con Fioravanti e Mambro. Evidentemente Carminati, che diventa presto un elemento anche della banda della Magliana, non perde mai il vizio, visto che nel 2014 viene arrestato nell'inchiesta su Mafia Capitale e condannato a 20 anni di carcere per associazione a delinquere. Quello che tuttavia qui interessa è il fatto che, dopo aver spazzato via o inglobato la delinquenza comune romana, dopo gli intrecci con la Camorra, un nuovo legame si stabilisce tra la Magliana e i movimenti terroristici di estrema destra. E le cose non finiscono qui, anzi il bello, in senso figurato si intende, deve ancora venire. Nel 1972 si trasferisce a Roma un siciliano, si fa chiamare Mario, ma lui è un don, un uomo importante, Don Giuseppe Calò, per tutti Pippo Calò, boss della mafia, amico di Tommaso Buscetta e Totò Riina. Scala rapidamente le gerarchie fino a che gli viene assegnato un ruolo molto importante, quello del riciclo del denaro sporco che arriva da ogni attività illecita di Cosa Nostra. Per questo si trasferisce a Roma, dove è più facile portare a termine il suo compito. Abbiamo visto, nella puntata sullo IOR, che i soldi girano il mondo e tornano puliti grazie a banche compiacenti, tra le quali anche quella del Vaticano. A Roma il boss Mario ha bisogno di uomini decisi ed esperti, abili a sparare, che non si facciano problemi se c'è da ammazzare qualcuno e che sappiano organizzare attività criminose come rapimenti, rapine, spaccio di droga, recupero crediti e via discorrendo. Si rivolge ai testaccini, a quella parte della banda della Magliana capeggiata da Renatino De Pedis e Danilo Abbruciati. In questo periodo scoppia anche nella mafia siciliana la guerra interna per accaparrarsi il potere della cupola. Da un lato i Corleonesi con Totò Riina e dall'altro la vecchia guardia delle famiglie, gli Inzerillo, Buscetta, Bontate. Sappiamo come sono andate le cose. Alla fine vincono i Corleonesi. Calò non è certo un eroe e si barcamena senza prendere posizioni nette, per cui alla fine riesce a salire sul carro dei Corleonesi di Riina, anche quando non condivide del tutto le loro azioni. Insomma, non è in una posizione tranquilla. Sente di aver bisogno di protezione, che chiede proprio alla banda della Magliana, stringendo un rapporto sempre più stretto con loro. Il racconto fatto fin qui serve a capire quanto capillari fossero i legami della banda in ogni tessuto malavitoso dell'epoca. Negli anni complicati di quel periodo per l'intera società italiana, la banda ne è spesso protagonista in un modo o nell'altro. Basterebbe ricordare i nomi di Massimo Carminati, coinvolto pesantemente nella strage alla stazione di Bologna, o Danilo Abbruciati, invischiato nelle oscure vicende legate al Banco Ambrosiano, allo IOR, a Marcinkus, a Calvi. Abbruciati viene ucciso durante un attentato a Roberto Rosone, braccio destro del banchiere Lombardo. A proposito della strage di Bologna, ricordo che una delle più grandi azioni di depistaggio da parte dei servizi segreti è quella chiamata Terrore sui treni. Sull'espresso Taranto-Milano viene fatta trovare una valigia piena d'armi che, almeno all'inizio, vengono ricondotte agli arsenali della banda della Magliana, in particolare a quello al Ministero della Sanità, dove la banda tiene il proprio enorme arsenale grazie a talpe e fedelissimi dipendenti dell'ente. Anche l'omicidio di Mino Percorelli vede coinvolta la banda della Magliana, specialmente, ancora una volta, nella persona di Massimo Carminati. Entra la banda anche in vicende così ricche di sospetti di politici molto chiacchierati, come Giulio Andreotti, il suo braccio destro Franco Evangelisti, Claudio Vitalone e altri ancora. Legami si sono evidenziati anche nel rapimento e uccisione di Aldo Moro e della sua scorta. Questo dunque è il clima e questa è la presenza molto puntuale della banda romana in moltissime operazioni del periodo. Adesso abbandoniamo per un po' i banditi romani che ritroveremo alla fine della puntata.
Thank you.
Il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, un turco, Ali Akca, spara due colpi all'addome del papa polacco Karol Wojtyła. Perché? Chi è Ali? È il gesto solitario di un folle? O un attentato che fa parte di una strategia ben precisa? Non possiamo dimenticare che il Vaticano di quegli anni non è solo luogo dispensatore di preghiere e di fede. Le sue banche sono ammanicate con finanzieri e faccendieri di ogni genere, gestiscono aziende importanti, hanno agenzie all'estero nei paradisi fiscali, riciclano i soldi della mafia, esportano per conto terzi capitali all'estero quando questa operazione è illegale. Insomma, la Santa Sede non è poi così santa e fare i soldi e detenere potere è spesso prioritario rispetto a molte altre opere di bene. Siamo negli anni 70, quando il cardinale di Cracovia comincia una missione nel suo paese, una missione pericolosa, perché si tratta di andare contro il regime socialista sovietico e quello polacco. Karol Wojtyła viene tenuto sotto stretta osservazione dai servizi segreti russi, dal KGB, come emergerà più tardi dal dossier Mitrokhin. Va anche detto che il Vaticano non è affatto diverso da tutti gli altri stati del mondo e spie di ogni genere hanno vissuto e operato al suo interno fino ai giorni nostri. Per i pochi che non ricordano, il dossier Mitrokhin raccoglie una enorme quantità di documenti riportati e commentati dall'archivista Vasily Mitrokhin che raccontano la storia del KGB dal 1917 al 1984, quando Vasily va in pensione. Ci sono molte pagine anche dedicate all'Italia. Dalle sei casse di documenti nascono 3.500 rapporti di controspionaggio distribuiti dal servizio segreto inglese a 36 paesi. In Italia le 261 schede che ci riguardano vengono consegnate al SISMI, il servizio segreto militare. Ma torniamo al cardinale di Cracovia. Il problema per il regime diventa esplosivo quando Wojtyła diventa papa. Le sue visite in Polonia e i suoi discorsi al popolo polacco sono manifestamente anticomunisti e vanno contro il regime dell'allora capo dello Stato, Gierek. Brezhnev, in occasione di una visita del pontefice a Varsavia, sollecita Gierek a non riceverlo. Ma questo è impossibile. Non si può infatti dimenticare che la stragrande maggioranza dei cittadini polacchi è di fede cattolica e uso il termine fede e non religione non a caso. Le intenzioni dei vari servizi segreti orientali, al KGB si aggiunge la Stasi della Germania dell'Est e il servizio polacco, non sono cruenti nei confronti di Wojtyła. Si tratta di discreditarlo, di farlo apparire come il paladino di una guerra che rischia di modificare in peggio gli equilibri già così instabili tra il blocco occidentale e quello socialista. Se a questo aggiungiamo le azioni dei suoi banchieri che, su espresso ordine del Papa, finanziano il sindacato Solidarność di Wałęsa, viene da pensare che l'ipotesi di un inasprimento della guerra fredda non fosse allora poi tanto azzardata. Quando Ali Akca spara al Papa, una ridda di ipotesi si fanno strada sui reali mandanti del tentato omicidio. Akca racconterà tante storie, cambiandole continuamente e facendo entrare tra gli altri anche i servizi segreti italiani, che gli avrebbero ordinato di raccontare di aver agito per conto di una pista bulgara e comunque di una pista comunista. Non che sia assurdo, in effetti qualcosa che torna nel suo racconto c'è. Nel 1977, un anno prima delle elezioni di Wojtyła a Papa, Ali Akca viene selezionato e spedito in un campo di addestramento palestinese in Siria gestito dal KGB. Le elezioni, se così possiamo chiamarle, sono tenute da agenti bulgari e tedeschi dell'Est. Viene quindi inserito dal KGB nel gruppo di estrema destra dei Lupi Grigi, con il compito di indebolire il ruolo della Turchia all'interno della NATO. Tutto il resto sono solo ipotesi o racconti senza lo straccio di una prova. Tra questi, quanto dichiarato da Orak Celik, membro importante dei Lupi Grigi, il quale sostiene che due cardinali avrebbero incontrato più volte Ali Akca prima dell'attentato. I due prelati non avrebbero sopportato la presenza di un papa straniero dopo tanti secoli di papi italiani. Ma, come detto, queste sono solo storie fantastiche e ancora oggi rimane un mistero il motivo per cui il papa si è beccato due pallottole e, se mai ci sono stati, chi sono i mandanti. Se volessimo fare un elenco delle supposizioni sui retroscena di quell'attentato al pontefice, dovremmo aggiungere anche altre piste, dette, suggerite, poi smentite, tra le tante anche quelle fornite dalla CIA. È strano che un'organizzazione solitamente così ben informata sulle mosse di tutto il mondo non abbia avuto alcun sentore di quello che stava per avvenire a Roma. Molti analisti statunitensi credono che all'epoca si sia formato una specie di tacito accordo tra l'Unione Sovietica e Papa Wojtyła per impedire agitazioni in Polonia. Questo al fine di evitare epiloghi dolorosi come quelli in Ungheria nel 1956 e in Cecoslovacchia nel 1968. La CIA, insomma, prima insegue la ormai famosa pista bulgara per poi smentirla. Ma mai l'intelligence americana accusa apertamente l'Unione Sovietica dell'attentato. C'è anche una pista mafiosa. È il pentito Vincenzo Calcara, nel 1993, a raccontare che Cosa Nostra aveva commissionato l'eliminazione di Giovanni Paolo II. Non c'è nessuna conferma per tutto questo. Del resto, anche se il Papa rischia di morire per davvero, ricordo che rimane sotto i ferri per 6 ore, l'uso dell'arma, una piccola Browning, lascia supporre che si volesse dare un avvertimento e non uccidere per davvero il Santo Padre. Akja, un killer esperto in grado di freddare un uomo da 40 metri, spara da pochi passi e mira verso il basso. Non è pensabile che abbia semplicemente sbagliato mira. Che la mafia avesse interessi in Vaticano è certo, come abbiamo visto nell'ultima puntata sullo IOR, responsabile per molto tempo del lavaggio dei soldi siciliani. Secondo il SISDE, il Servizio Segreto Civile Italiano, si è trattato di un avvertimento perché la politica della Santa Sede non intralciasse i traffici di Cosa Nostra. Insomma, alla fine non se ne riesce a venire fuori. Perché e da chi sia stato commissionato quell'attentato rimane uno dei tanti misteri di quegli anni. C'è però un'ultima importante osservazione da fare. Come si comporta il Vaticano durante le indagini? A curarle è un giudice che abbiamo conosciuto analizzando la tristissima vicenda del 19 dell'Itavia fatto precipitare nel mare davanti a Ustica, Rosario Priore. La reticenza della Santa Sede è perlomeno strana. Nessuna delle numerose rogatorie internazionali promosse dal magistrato ha avuto una risposta completa. La Santa Sede non ha mai voluto veramente conoscere il movente di quel gesto folle. Perché? Non si sa. Il 13 maggio 2000, 19 anni esatti dopo l'attentato, Wojtyła è a Fatima e qui decide di svelare il terzo segreto di quelli che la Madonna avrebbe rivelato ai pastorelli portoghesi. L'interpretazione di quel segreto porta proprio all'uccisione di un vescovo vestito di bianco. Esattamente un mese dopo, Akça viene graziato dallo Stato italiano e trasferito in Turchia, dove ha altri 10 anni da scontare per l'uccisione di un giornalista. E così l'attentatore se ne va, portandosi dietro un segreto, quello vero, delle trame ordite contro il pontefice. Il segreto di Fatima è servito solo a coprire quello dell'attentato. Un segreto del tutto ipotetico, quello di Fatima, probabilmente inventato, fa da scudo ad un fatto cruento, reale, drammatico. Del resto, leggendo il testo diramato più tardi di quel famoso terzo segreto, si scopre che non ha nulla a che fare con quanto accaduto il 13 maggio in piazza San Pietro. Nella visione dei tre pastorelli, infatti, il Papa non cade a terra come morto, come aveva sostenuto il cardinale Sodano, incaricato da Wojtyła di diramare il segreto, ma, aperte virgolette, viene ucciso da un gruppo di soldati che gli sparano vari colpi di arma da fuoco e frecce, chiuse virgolette. Sembra una presa di potere del Vaticano da parte di un esercito e i due episodi, quello ipotetico di Fatima e quello reale, sono decisamente differenti. Vien da pensare, anche qui senza prove, che quel segreto divino custodito per oltre 80 anni diventi l'occasione per chiudere e per sempre un mistero troppo imbarazzante per tutti e soprattutto per il Vaticano. Che sia davvero così?
destino vuole che io sia ancora che pensare a te. Nella mia mente flash, ripetuti attimi vissuti con te. È passato tanto tempo, ma tutto è talmente nitido, così chiaro e limpido, sembra ieri. Voluto leggere i tuoi pensieri, scrutarne ogni piccolo particolare, evitare di sbagliare, diventare ogni volta l'uomo ideale. Ma quel giorno che mai mi scorderò, mi ha detto non so più se ti amo o no. Domani partirò, sarà più facile dimenticare, dimenticare. Adesso che farai, risposi. Io non so, quel tuo sguardo poi lo interpretai come un addio senza chiedere perché. Da te mi allontanai, ma ignoravo che fondo non sarebbe mai finita. Teso, ero a pezzi ma un sorriso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice. Nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolati in fretta e tu piaci come sempre, forse anche di più. Hai detto so che è un controsenso, ma l'amore non è razionalità. Non lo si può capire, d'ore a parlare. Poi abbiamo fatto l'amore, è stato come morire. Prima di partire potrò mai dimenticare, dimenticare. L'infinito sai cos'è, l'irraggiungibile. Correrai per tutta la tua vita, ma adesso che farai, adesso io chi so. Infiniti noi, so solo che non potrà mai finire.
Facciamo adesso un salto in avanti di circa 2 anni. Il 22 giugno del 1983, attorno alle 19:30, la figlia 17enne di un funzionario del Vaticano sparisce nel nulla. Si chiama Emanuela Orlandi. Ad oggi nessuno sa dove sia finita, che fine abbia fatto e, soprattutto, perché sia stata rapita e da chi. Anche in questo caso le ipotesi sono molte, Ci sono dichiarazioni e controdichiarazioni, piste e contropiste, che però rimangono sempre nell'ambito di pure ipotesi, senza uno straccio di prova. Cercherò di raccontare la vicenda e quel poco che si sa. Prima di cominciare, tuttavia, è bene ricordare che la sparizione di Emanuela non è la sola di quel periodo. 46 giorni prima, un'altra ragazza, Mirella Gregori, di 14 anni, fa la stessa fine di Emanuela. Anche di lei non si saprà più nulla. Ci sono elementi che forse accomunano la sorte delle due ragazze, ma loro non si conoscono e non hanno alcuna frequentazione comune. Emanuela Orlandi, quel mercoledì di giugno, fa quello che fa sempre. Va alla scuola di musica, dove da anni prende lezioni di flauto. Dalla fermata dell'autobus all'ingresso dell'edificio scolastico ci sono circa 300 metri da fare a piedi e probabilmente è qui che comincia la sua disavventura. Quello che sappiamo essere successo di sicuro è che Emanuela viene avvicinata da un signore che le propone di partecipare ad una sfilata di moda per propagandare prodotti della casa di cosmetici Avon. Il compenso promesso è di 350.000 lire, una bella sommetta per una ragazzina, più o meno lo stipendio di un mese di una commessa. Emanuela però è coscienziosa e telefona a casa per chiedere alla mamma di accompagnarla il sabato successivo. Ne parla con la sorella Federica dal momento che la mamma non c'è. Racconta di quell'opportunità con entusiasmo alla sua amica Raffaella, anche lei studentessa di musica. Raffaella la accompagna alla fermata dell'autobus. È l'ultima informazione che abbiamo. Da questo momento in poi di Emanuela Orlandi non si sa più niente. Le indagini cominciano 48 ore dopo e sono gestite dalla polizia, ma, e il fatto è abbastanza curioso, anche dal SISDE, il Servizio Segreto Civile, all'epoca diretto da Vincenzo Parisi, che diventerà capo della polizia per 7 anni fino alla sua morte nel 1994. Parisi manda a casa Orlandi due agenti che non sembrano prendere molto sul serio il loro incarico e parlano di tratta delle bianche e raccolgono le testimonianze dei familiari su due telefonate di rivendicazione arrivate fino a quel momento. I telefonatori dicono di chiamarsi uno Pierluigi e l'altro Mario. Le telefonate sono di due personaggi che mescolano informazioni fasulle ad altre di chi conosce fatti personali della ragazza e della sua famiglia. Torneremo più avanti, soprattutto sulla seconda di queste telefonate. La polizia intanto riesce a scovare due testimoni. Uno è un vigile urbano, Alfredo Sambuco, che quel giorno alle 17 vede una ragazza dalle sembianze di Emanuela intrattenersi con un uomo di carnagione scura, capelli castani molto radi. Sono vicini ad una BMW che il vigile chiede all'uomo di spostare perché è in divieto di sosta. L'uomo parte subito, ma il vigile nota una cartella con la scritta Avon. Un'ora dopo gli si avvicina un altro uomo che chiede informazioni per raggiungere la sala Borromini, la stessa dove il sabato successivo avrebbe dovuto recarsi Emanuela per propagandare i prodotti della Avon. Sono tutte situazioni strane, ma la cosa più strana è la presenza del SISDE. Perché i servizi segreti si occupano di un rapimento come ce ne sono tanti? Forse perché Emanuela è cittadina vaticana e suo padre è un funzionario della Santa Sede? Passa una settimana e Roma viene tappezzata da manifesti con il volto sorridente di Emanuela. Chi l'ha vista deve telefonare ad un certo numero. Anche il Papa fa il primo appello a favore della ragazza. È il 3 luglio. Dei rapitori, fin qui, nessuna traccia. Poi cominciano le telefonate di rivendicazione. La prima arriva in sala stampa del Vaticano il 5 luglio. È quasi l'una quando una voce dal forte accento slavo rivendica il rapimento e chiede il riscatto, la liberazione di Ali Akça entro il 20 di luglio. Una seconda telefonata arriva a casa Orlandi. È davvero molto strana. Una voce con inflessioni americane e una scarsa conoscenza della nostra lingua informa che Emanuela sta bene, fa ascoltare una breve frase con la sua voce ripetuta 7 volte, in cui dice delle cose che con il rapimento o la situazione della ragazza non c'entrano assolutamente niente. Dice: «Scuola Vittorio Emanuele II, dovrei fare il terzo liceo quest'altr'anno». E annuncia il telefonatore che funzionari del Vaticano si metteranno in contatto con la famiglia per ulteriori accordi. Non si capisce molto da questi primi contatti chi c'è dietro, cosa si vuole in cambio della vita di Emanuela. Di certo c'entra, in un modo o nell'altro, il Vaticano. è con lo Stato Pontificio che le trattative devono essere portate avanti. Finalmente, il 6 luglio, il rapimento diventa ufficiale. Questa volta la voce che parla al telefono è chiara, giovanile, senza alcuna inflessione dialettale. Si rivolge all'ANSA alle 16:30 e dice: «Stammi bene a sentire, noi abbiamo Emanuela Orlandi, la studentessa di musica. La libereremo soltanto quando sarà scarcerato Akja, l'attentatore del Papa». Il giornalista chiede: «Ma a che gruppo appartenete?» «Non importa a quale gruppo apparteniamo. Ti posso dire soltanto che giorni fa abbiamo avuto un contatto con la Segreteria di Stato del Vaticano. Un messaggio che il Vaticano ha nascosto. Nel messaggio si chiedeva l'intervento del pontefice presso il governo italiano affinché desse disposizioni per la liberazione di Ali Akça, che deve avvenire entro 20 giorni. Il giornalista chiede ancora: «E che succederà se entro 20 giorni non avviene quanto richiedete?» «Io non lo so, sono soltanto colui che è stato incaricato di telefonare. Andate in piazza del Parlamento e in un cestino dei rifiuti troverete la prova che la ragazza è nelle nostre mani. Questa la telefonata». Nel cestino si trova una busta che contiene documenti di Emanuela, una cassetta con la sua voce registrata e un biglietto con scritto: «Con tanto affetto, la vostra Emanuela». Da quel momento le telefonate si moltiplicano, arrivano agli Orlandi, al Vaticano, ai giornali. La richiesta è sempre la stessa: la liberazione di Ali Akça. Sembra un pantano in cui non si riesce a muovere un dito. Poi arriva, improvvisa e inaspettata, la reazione del protagonista di tutta la vicenda, Ali Akça.
Dove sei? Dove sei? Dove sei?
Aliak Jah si trova in carcere, condannato in via definitiva all'ergastolo. Sta collaborando con la magistratura, indicando la famosa via bulgara come mandante dell'attentato al Papa. In particolare indica come mandante più vicino a lui il caposcalo della compagnia di bandiera di Sofia, Sergei Antonov. Ma dopo il rapimento di Emanuela, Ali cambia atteggiamento, demolisce la pista bulgara, negando quello che lui stesso aveva confessato poco prima. Cos'è successo? Perché questo cambiamento repentino? Nella mente di Akja si fa strada l'idea che i due fatti, il rapimento dell'Orlandi e l'attentato al Papa, siano collegati tra loro. E collegata è anche la sua collaborazione con la magistratura che porta alla pista bulgara e al coinvolgimento dei servizi sovietici. A questo si aggiunge il fatto che le autorità italiane permettono a due sedicenti giudici bulgari di avere colloqui riservati con Akja. Si tratta in realtà di agenti del KGB che di sicuro non sono andati in carcere per portare dei cioccolatini al terrorista turco. Il 17 luglio un nastro simile a quello fatto trovare a San Pietro viene recapitato all'ANSA. Da un lato c'è la solita richiesta di liberare Akja. Dall'altro si sentono urla e grida di aiuto di Emanuela, come se la stessero torturando o violentando. Le trattative proseguono per molti giorni, avendo da questo momento in poi come unico interlocutore il cardinal Casaroli, segretario di Stato della Santa Sede. Poi compare una nuova sigla, quella del Fronte di Liberazione Turco Anticristiano Turkish. Ci sono i soliti riferimenti ad Emanuela e a fatti personali della ragazza. Si tratta di un movimento di estrema destra, forse di connotazione islamica, ma più probabilmente, secondo gli inquirenti, è un tentativo di dimostrare che Ali Akça non ha sparato su ordine dei sovietici. Questo episodio potrebbe essere del tutto irrilevante se i messaggi non contenessero un nuovo elemento. C'è infatti un riferimento chiaro e agghiacciante alla scomparsa dell'altra giovane, Mirella Gregori, di appena 14 anni. Come accennato prima, Mirella sparisce il 7 maggio di quell'83. Anche per il suo caso, le ipotesi più o meno fantasiose si moltiplicano. Che ci sia un legame tra i due rapimenti viene sostenuto da più parti. In particolare Günther Bonsach, ex ufficiale della Stasi, il terribile servizio segreto della DDR, della Germania dell'Est, racconta ad un giornalista di Repubblica che a rapire le due ragazze sono stati i servizi segreti dell'Est, Germania, Bulgaria e Unione Sovietica, inventando false sigle come i lupi grigi e Turkish proprio per deviare le indagini parallele sulla pista bulgara per l'attentato al Papa. Anche in questo caso ci sono episodi curiosi e strani. Il giorno del rapimento Mirella viene chiamata da un certo Sandro, al quale risponde, secondo quello che la mamma ha ascoltato, piuttosto seccata: «Se non mi dici chi sei, non scendo». Poi però propone di vedersi attorno alle 15. La ragazza esce a quell'ora dicendo di doversi incontrare con un compagno di classe, il quale però quel pomeriggio si trova da tutt'altra parte. In una visita al Papa, qualche anno dopo, la madre di Mirella riconosce in un uomo della vigilanza vaticana, Raul Bonarelli, una persona che spesso si intratteneva con la figlia e con una sua amica in un bar vicino a casa. Il telefono del Bonarelli viene messo allora sotto intercettazione e c'è una telefonata nella quale egli chiede ad un anonimo interlocutore come si deve comportare di fronte ai magistrati. Poi il colpo di scena. Messa a confronto con l'uomo, la madre di Mirella non lo riconosce più come frequentatore della figlia. Perché? Non si sa. Il SISDE produce un documento sul caso nel 1983. C'è scritto, tra l'altro, che la ragazza conosceva l'identità dell'uomo che la convince a seguirlo. I magistrati che indagano hanno questo documento a disposizione per un anno, ma non approfondiscono mai le informazioni che contiene. Perché? Non si sa. E così anche il caso di Mirella Gregori rimane aperto e senza alcuna soluzione. La vicenda è sempre più ingarbugliata mano a mano che passano i mesi e gli anni. Ad un certo punto comincia a prendere forza il sospetto che in realtà dietro a tutto questo ci sia una strategia che porta alle lotte di potere interne alla Santa Sede, tra fazioni legate alla massoneria, quella bianca a cui fa riferimento l'Opus Dei, e quella più laica dedita agli affari e ai soldi. Anche il comportamento del pontefice non è dei più lineari. Il giorno di Natale dell'83 va a trovare la famiglia Orlandi e lo fa mandando via eventuali testimoni. I fratelli di Emanuela diranno che le parole di Karol Wojtyła sono state: quello di Emanuela è un caso di terrorismo internazionale. Due giorni dopo il Papa va a Rebibbia per un colloquio col suo attentatore. È un colloquio riservato. Quello che i due si sono detti rimane un segreto, per usare le parole del Papa. È tutto. Mirella ed Emanuela non sono più tornate a casa e a questo punto, dopo 35 anni, vanno considerate morte.
To my mommy, on the way I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girl, he picked it up and put it in a bucket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went back, back, back in all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A T-skirt, a tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, I don't know what I'll do. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it rain?
No, 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 no.
Was it rain?
No, 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 no.
L'ultima parte di questa puntata riguarda ancora la vicenda Orlandi, ma questa volta da un altro punto di osservazione, e precisamente quello dei pentiti della banda della Magliana. La prima domanda è: perché ci sono dei pentiti anche di livello tra gli aderenti alla banda della Magliana? C'è da dire che, a parte quelli morti, ammazzati o più raramente di morte naturale, la maggior parte di loro sono in carcere a scontare pene enormi, anche se moltissimi omicidi sono rimasti impuniti o per mancanza di prove o per sopravvenuta prescrizione. Proprio di fronte all'enormità del tempo da passare dietro le sbarre, qualcuno ha preferito vuotare il sacco. E poi ci sono state le epurazioni, le eliminazioni trasversali di ex amici che improvvisamente sono diventati troppo ingombranti, o che hanno scelto strade diverse, o che si sono alleati con le persone sbagliate. E le pistole armate e usate contro gli amici lasciano rancori, odi profondi, che si possono esprimere anche come vendetta dei familiari che vuotano il sacco. Ecco dunque le informazioni che i collaboratori di giustizia della banda hanno rivelato. Naturalmente non sappiamo se quanto affermato sia vero o sia falso, ma noi lo registriamo come cronaca di una vicenda che abbiamo già capito essere avvolta nel mistero più misterioso. Del resto, come abbiamo già visto, i silenzi e il riserbo ostinato del Vaticano sulla vicenda Orlandi lascia spazio a molti dubbi e alla possibilità che le cose siano andate in modo molto, molto diverso da come sostenuto dai personaggi che abbiamo incontrato fin qui. In effetti, finora la banda della Magliana non sembra aver nulla a che fare con la scomparsa di Emanuela. Ricorderete quelle prime telefonate, in particolare quella del sedicente Mario, che non chiedeva nulla ma diceva che la famiglia sarebbe stata ricontattata da qualche alto papavero dello Stato del Vaticano. Chi è questo Mario? Lo scopre nel 2009 il procuratore Giancarlo Capaldo. A fare quella telefonata è stato Giuseppe De Tommasi, un malavitoso di spessore molto vicino ai testaccini già dai tempi di Giuseppucci, e poi tra i più stretti collaboratori di Enrico De Pedis per questioni finanziarie. Eccolo il legame con la banda della Magliana. Questa scoperta è figlia di una dichiarazione alla trasmissione Chi l'ha visto del pentito Antonio Mancini, l'accattone, al quale si devono scottanti rivelazioni sul ruolo della banda nella ricerca della prigione di Aldo Moro e sull'uccisione di Mino Pecorelli, oltre che sulle varie attività, diciamo così, di routine. La sua convivente Fabiola Moretti, dopo aver collaborato con la giustizia, ha ripreso attività criminali varie e passa periodi in carcere, ad altri agli arresti domiciliari. Un'altra testimone di notevole impatto sulle vicende che stiamo raccontando è Sabrina Minardi, ex prostituta, amante e compagna di Enrico De Pedis nei primi anni Ottanta. Anche in questo caso a scoprire la donna è una giornalista di Chi l'ha visto, Raffaella Notariale. Durante una puntata della trasmissione nel 2005 arriva una telefonata in diretta che dice, virgolette, «Se volete scoprire qualcosa sul caso Orlandi, andate a vedere chi è seppellito nella Basilica di Santa Apollinare e il favore che fece all'epoca Renatino al cardinal Ugo Poletti». Chiuse le virgolette. Enrico De Pedis, detto Renatino, è stato uno dei più feroci criminali della capitale, capo incontrastato della banda della Magliana. Un genio del male, perché il suo potere diventa sempre più grande finché si convince che i grandi affari che portano un sacco di soldi sono roba sua, perché è lui a organizzare e gestire tutte le azioni. Il resto della banda, specie quelli della Magliana, non possono sopportare che non si divida più nulla, soprattutto per i carcerati ai quali era sempre stata data una parte del bottino fin dalla nascita della banda. E così si organizzano e, al secondo tentativo, lo ammazzano in strada con un solo colpo. La cosa strana è che si è venuto a sapere più tardi che c'era una documentazione precisa su questi fatti e che la preparazione e l'esecuzione di Renatino era ampiamente conosciuta dalle forze dell'ordine ben prima che realmente avvenisse. Ma nessuno ha mosso un dito. Questo fa nascere il sospetto che i servizi segreti approvassero l'eliminazione di un bandito che stava diventando troppo potente perfino per i loro traffici. Detto questo, dobbiamo tornare alla Basilica di Sant'Apollinare, perché là viene sepolto Enrico De Pedis. È vero che un sacco di delinquenti sono sepolti nelle chiese, basta pensare ai potenti del Medioevo che addirittura ne facevano costruire perché contenessero la loro tomba. Ma qui siamo nel 1990 e le cose sono un tantino cambiate. 2 anni prima di morire, De Pedis si era sposato con Carla Di Giovanni proprio nella Basilica di Sant'Apollinare e il bandito aveva indicato alla moglie una cripta dicendole che alla sua morte gli sarebbe piaciuto essere seppellito proprio là. Forse una battuta, ma il rettore della chiesa, Pietro Vergari, aveva preso sul serio le parole di quello che era diventato suo amico in carcere dove il prete prestava opera di volontariato. Il nulla osta viene dal cardinale Poletti, a seguito di una lettera di Vergari in cui si esaltano le innumerevoli buone azioni compiute da De Pedis per la comunità e in particolare per la Basilica. I termini usati sono quantomeno sorprendenti perché il delinquente diventa un grande benefattore dei poveri e dei giovani, interessandosi soprattutto alla loro formazione cristiana ed umana. Pensate un po'. La sepoltura avviene senza clamore e con un assegno per la Basilica, staccato dalla vedova, di 37 milioni di lire. Solo nel 1997 il Messaggero rende pubblica questa vicenda, facendo partire un'indagine della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che vuole aprire la tomba anche per vedere se, accanto al cadavere di De Pedis, non sia seppellito qualcun altro, magari una ragazzina di 17 anni. Occorre l'ok del Vaticano, che arriva solo nel 2010, ma per riesumare la salma bisogna aspettare altri 2 anni. Nel 2012 il corpo di Renatino, o meglio quello che ne resta, viene cremato e le ceneri spostate in un cimitero normale. Ci sono state inchieste anche a carico di padre Vergari per coinvolgimento in sequestro di persona. Ancora una volta il Vaticano ha mostrato una grande reticenza e in ogni fase di questa vicenda. Nella cripta, ma non nella tomba di De Pedis, si sono trovate circa 200 ossa, la maggior parte di persone morte da secoli. Di dove sia oggi Emanuela Orlandi ne abbiamo sentite di ogni tipo. Aliak Jah sostiene che è viva e tornerà presto a casa. Un sedicente ex agente del SISMI telefona in TV per dire che è in un manicomio in Inghilterra sempre sedata. Ma quello che raccontano i pentiti della banda della Magliana è tutta un'altra storia. Cominciamo da Sabrina Minardi, all'epoca la donna di De Pedis, quella che era più intima del capo della banda. Lei racconta che Emanuela è stata rapita dagli uomini di De Pedis e tenuta prigioniera in un sotterraneo. Ma il motivo per cui tutto questo avviene è, ancora una volta, legato ai soldi e al potere. Era stato Marsinkus, il padrone incontrastato dello Yor, a volere quel rapimento, per dare un segnale forte nelle alte sfere, così che non uscissero certi segreti che avevano a che fare con il crack del Banco Ambrosiano, la morte di Roberto Calvi e soprattutto con i giochetti finanziari che lo Yor da tempo conduceva a favore di ricchi, mafiosi e camorristi. Lo stesso De Pedis, racconta sempre Sabrina, era di casa da Marsinkus. Arrivava con borsoni pieni di soldi da far ripulire. Inoltre lei stessa aveva accompagnato a casa dell'arcivescovo ragazze disponibili perché il prelato, a suo dire, aveva un debole per le minorenni. Per far capire che razza di intrecci avesse creato De Pedis, e non perché c'entri in qualche modo con la vicenda di Emanuela Orlandi, Sabrina ricorda due visite di De Pedis a casa di Giulio Andreotti, ricevuto con simpatia da parte del politico e di sua moglie. Del resto, Antonio Maccini, detto Accattone, si chiede come diavolo abbia fatto De Pedis a morire incensurato, avendo ammazzato più gente di lui ed eseguito almeno lo stesso numero di rapine. Evidentemente era stato abile, in vita, a costruirsi attorno una trama di amicizie molto importanti. Lo stesso Mancini, confermando quello che Sabrina aveva detto, racconta, virgolette, «La Orlandi è opera della banda della Magliana, di quelli di testaccio. Io di questo sono sicuro. Le ragioni. Per una questione di denaro, per recuperare i soldi che la banda, e non solo la banda, ma anche la mafia e altri poteri finanziari, aveva investito su Calvi. Poi c'è stata l'impiccagione di Calvi. Perché Calvi, terrorizzato, aveva cominciato a ricattare il Vaticano e si era fatto pericoloso. E allora uomini collegati al Vaticano dicono «Bisogna eliminare Calvi perché ci sta creando dei problemi». E visto che nonostante queste pressioni i soldi non tornavano, o quantomeno non tornavano tutti, allora per far vedere che chi aveva investito, cioè De Pedis, non si sarebbe fermato davanti a niente, stabilirono di portare via la ragazzina. Chiuse le virgolette. Queste sono tutte frasi estratte dal racconto dell'Accattone, uno che era nei quartieri alti della banda romana. Altri particolari agghiaccianti vengono rivelati da Sabrina Minardi. Secondo la sua testimonianza, lo stesso Marsinkus era andato a trovare la ragazzina rinchiusa in una villa torvaianica e là l'avrebbe violentata. Sabrina racconta di aver sentito urlare Emanuela. C'era anche lei, Sabrina, quando la Orlandi era stata trasferita in quella villa. Doveva fermarsi una notte sola, ma vi rimase 2 settimane. Secondo lei, a uccidere Emanuela e occultarne il cadavere sarebbero stati sempre gli uomini di De Pedis. La testimonianza di una donna cocainomane non può essere presa per buona senza se e senza ma. Tuttavia nel 2010 gli inquirenti decidono che la superteste è affidabile e così il procuratore Capaldo e il pubblico ministero Maisto ritengono credibile che Emanuela Orlandi sia stata rapita dalla banda della Magliana per il divertimento sessuale di qualche alto prelato e quindi andava poi eliminata per non avere in giro una testimone così scomoda di una verità tanto raccapricciante. Del resto, una simile storia avrebbe messo la banda romana nella condizione di ricattare il Vaticano, aggiungendo un ulteriore strumento per il recupero dei soldi evaporati dalle operazioni finanziarie dello IOR. Altri fatti curiosi rientrano nella vicenda Orlandi, come quella dell'agente del SISDE che cerca la famosa BMW, che era stata vista quando l'uomo aveva proposto a Emanuela di partecipare alla sfilata con i prodotti Avon. Forse l'ha anche trovata in un'officina. L'aveva lasciata una signora che l'agente rintraccia a Residence Maglia, quello in cui, guarda caso, avevano abitato a suo tempo Danilo Abbruciati e la sua donna Fabiola Moretti. Appena tornato in ufficio, l'agente viene ripreso dal suo superiore, che gli impone di lasciar perdere quella ricerca e di smettere di cercare quella macchina, perché quella vicenda non è affar suo. Come aveva fatto in così breve tempo a sapere che era stato in quel resine? Non si sa. C'è poi un altro clamoroso risvolto. Qualche anno fa, un fotografo romano, Marco Fassoni Accetti, si è accusato del duplice rapimento delle due ragazze, Emanuela e Mirella. Ha avuto un sacco di pubblicità, interviste, comparsate TV, c'è addirittura chi ha scritto un libro su di lui, ma alla fine è stato denunciato per calunnia e autocalunnia. Per gli inquirenti è solo un mitomane, uno dei tanti che sguazzano quando casi del genere restano senza un perché. Ed è così che finisce la nostra storia, senza un perché. Non abbiamo nessuna notizia certa, solo dichiarazioni e supposizioni, molte ipotesi e pochi fatti, come del resto nella maggior parte dei racconti che Non ci credo ha portato alla vostra attenzione in questi ultimi mesi.
Le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto faccio sempre la mia parte, con l'anima in riserva e il cuore che non parte. Però Giovanna io me la ricordo, ma è un ricordo che vale 10 lire e non c'è niente da capire. Mia moglie ha molti uomini, ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un cuore da fornaio e forse mi tradisce. Però Giovanna è stata la migliore, ma è un ricordo che vale 10 lire e non c'è niente da capire. Se tu fossi di ghiaccio, io fossi di neve, che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei niente da dire e non c'è niente da capire. È troppo tempo, amore, che noi giochiamo a scacchi. Mi dicono che stai vincendo e ridono da matti. Ma io non lo sapevo che era una partita. Posso dartela vinta e tenermi la mia vita. Però se un giorno tornerai da queste parti, riportami i miei occhi e il tuo fucile. E non c'è niente da capire.
Beh, è tutto per oggi. Questa puntata del 22 maggio andrà ancora in onda in replica registrata domenica 3 giugno alle 16.50. Se state ascoltando la diretta del martedì, vi aspetto tra poco alle 22.30 per una nuova puntata di Infinitamente Blues con Silvia e Adriano. Ascolteremo e analizzeremo molta della musica uscita nel mitico anno 1968, esattamente 50 anni fa. Vi ricordo anche l'appuntamento di domenica prossima nella sala del patronato di Vigo d'Arzere, dove festeggeremo con i nostri ascoltatori i 30 anni di questa radio. Informazioni negli spot tra una trasmissione e l'altra, oppure sul nostro sito e nella pagina Facebook della radio. Vi aspettiamo numerosi. Io vi lascio con una grande cantante che ci manca molto da quando se n'è andata a soli 27 anni, travolta da una vita difficile e da compagnie anche familiari che peggiori non potevano essere. Lei è Amy Winehouse, il brano You Sent Me Flying. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Let you outside us. Am I new but do? Why you were thinking I didn't have a clue. Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. Now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You sent me flying, yeah, when you kicked me to the curb with your battered jeans, yeah, and your beastie tear, yeah. Now I can't work like this, no, no, with you next to me, yeah. And although he's nothing in the scheme of my years, it just served to bludgeon my futile tears. And I'm not used to this, no, no. I observe, yeah, I don't chase. But now I sit with consequences thrust in my face, yeah. And the melodramas of my day deliver blows that surpass your rejection. It just goes to show a simple attraction that reflects right back to me. So I'm not as into you as I appear to be. The delivery was kind. Maybe if I get this down, I'll get it off my mind, yeah. Oh, it serves to condition me and smoothen my kinks, yeah. Despite my frustration for the way that he thinks. Attracted to me, which I did not expect. Didn't think you'd get my number down as such, but I've never.